Salve ragazzi, ringrazio la vostra direttrice, ringrazio la professoressa Borello, ringrazio voi della pazienza. Sono un medico, internista e geriatra e però da 40 anni mi sono talmente appassionato della Bibbia che vado in giro un po' per l'Italia e scrivo anche tanti libri sulla Bibbia per cercare di innamorare gli altri della Bibbia così come ne sono innamorato io. Sono un papà, sono anche un nonno adesso di un felice bimbo di quasi due anni che si chiama Davide e sono anche un ex allievo salesiano perché feci le mie medie a San Giovannino e il mio liceo al glorioso Valsalice che mi ha dato sicuramente le basi soprattutto del greco e oltre che della filosofia per capire anche un po' di più della Bibbia. Voi sapete che la Bibbia è un libro importantissimo, è il libro più conosciuto nel mondo, è il libro più diffuso nel mondo, è stato tradotto in più di 2000 lingue. Pensate, io mi occupo anche di Amazzonia perché sono il segretario di una ONUS che lavora tra i popoli indigeni dell'Amazzonia e abbiamo tradotto adesso anche la Bibbia in vapishana, figurate, un dialetto di una tribù piccolina che vive lassù in Amazzonia nella raposa Serra do Sol dello stato di Roraima. Ecco, adesso hanno anche loro la Bibbia nella loro lingua e non vi dico le difficoltà, perché pensate semplicemente questo: quando tante volte nella Bibbia voi sentite dire che Dio è pastore, no? Che Gesù è il buon pastore, il gregge, eccetera, pensate a tradurre queste parole a un popolo indigeno che vive caccia e pesca e non ha mai visto una pecora e non ha mai praticato l'allevamento perché vivono nella savana e non hanno allevamento. Quindi pensate, mi diceva il missionario che ha fatto questa traduzione, sono trovati tutti i capi e il Tushawa delle varie tribù indigeni e lui cercava di spiegare che cos'è un pastore. Hanno cercato dei termini che rendessero in qualche maniera il termine pastore nella loro lingua. Così per esempio hanno cercato, quante volte si dice, quando andate, chi di voi è credente, cristiano e va a messa, ecco l'agnello di Dio. Pensate a questa gente qui che ha mai visto una pecora, ha mai visto un agnello, perché non esistono nella savana le pecore e gli agnelli, trovare, no, l'animale che in qualche misura avesse la connotazione di mitezza, di bontà, anche di sacrificalità, perché sapete gli agnelli venivano offerti in sacrificio che possono avere appunto il senso del nostro agnello. Questo per introdurre un tema che poi uno di quelli che parla, di cui diremo oggi. Cioè la Bibbia è stata scritta con certi linguaggi che in certe culture dicono certe cose o in certi momenti della storia dicono certe cose e in certi altri momenti vengono espressi gli stessi concetti con altre immagini, con altri simboli, con altri modi di dire. Ma vediamo il tema di oggi. Il tema su cui voi state lavorando è il tema della violenza e del perdono nella Bibbia. Cioè la Bibbia, storie di guerra e profezia di pace. Qualcuno ha detto che la Bibbia è un libro sanguinario. Hanno fatto dei conteggi e hanno visto per esempio che ci sono più di 600 passi in cui ci sono popoli, re o individui che attaccano altri, che annientano altri, che uccidono altri. Più di 1000 passi in cui sembra che Dio provochi la morte, la rovina, mandi un fuoco divorante contro gli empi e contro i peccatori. Più di 100 passi in cui sembra che il Signore espressamente ordini di uccidere delle altre persone. E questo a molti fa problema. E allora hanno cercato di capire, no, come mai nella Bibbia ci sono questi passi. E io vi darò essenzialmente alcuni spunti di lettura, di interpretazione. Primo spunto. Qualcuno ha detto il Dio della Bibbia è un Dio bifronte, cioè con due facce in qualche misura. Cioè una faccia violenta, una faccia sanguinaria, una faccia stragista e poi invece c'è un Dio che è buono, che è tenero, che è misericordioso, che perdona tutti, che vuole la pace, eccetera, eccetera. Allora ci sono alcuni studiosi che dicono probabilmente sotto l'aspetto di questo Dio talora violento, talora guerriero, talora combattente, sono gli uomini che trasferiscono le loro ansie, che trasferiscono le loro intuizioni, che trasferiscono i loro desideri. Cioè siamo noi che proiettiamo questa immagine di Dio. Soprattutto i poveri, soprattutto gli oppressi, soprattutto gli umiliati vorrebbero qualcuno che facesse loro vendetta, che sconfiggesse i loro oppressori, e allora che cosa dicono? Dicono: ecco, speriamo che questo Dio picchi i nostri nemici, speriamo che questo Dio dia delle botte da orbi a quelli che ci opprimono. Ma vedete, è una proiezione umana, è una speranza degli uomini. In realtà nella Bibbia c'è poi quel 10%, qualcuno ha fatto i conti, di un Dio che è totalmente misericordia, che è totalmente amore, che è totalmente tenerezza, che chiede soltanto il perdono. Ed è un Dio talmente difficile da accettare, che il profeta Giona, non so se vi ricordate, quando Dio lo manda a Ninive, Ninive era la superpotenza di allora, era la capitale della Siria, vicino all'odierna Mosul, in Iraq, era il luogo dove c'erano davvero tutti i cattivi radunati, e li manda lì per dire: il Signore mi ama, il Signore mi perdona, torneremo tutti amici. Il profeta Giona non vuole andarci. Voi sapete che scappa, poi lo mangia in prigione nella balena. Vi ricordate qualcosa? Avete sentito il racconto di Giona, no? C'era sulla nave e poi succede una grande tempesta, i marinai dicono: come mai c'è una tempesta? Capiscono che perché è Giona che scappa dal suo Dio, ed ecco che allora che cosa fanno? Lo buttano in mare. Questo grande prigione, dice questo, perché un genere letterario se lo mangia, e poi lo sputa sulla spiaggia di Ninive. E questo profeta annuncia la parola del Signore, ed ecco il Signore li perdona tutti, perdona questi che erano i cattivi per eccellenza. E Giona si arrabbia, perché dice: ma porca miseria, Signore, tu invece di essere un Dio giusto sei un Dio misericordioso, e non è inutile che io faccia il profeta per te, tanto alla fine tu perdoni sempre, tanto alla fine tu fai la pace con tutti. Vedete, ci sono questi due aspetti, di un Dio guerriero e di un Dio buono, pacifico, che vuole solo il perdono, che vuole solo l'amore. A volte, so che la professoressa Corello vi ha già insegnato queste cose, voi sapete che la Bibbia, che avete voi in mano, quella che noi leggiamo, questi meravigliosi 73 libri che formano la Bibbia, sono la sintesi di tradizioni differenti. Sarebbe come se la vostra professoressa vi dà un tema, voi lo svolgete in maniera diversa, e alla fine poi qualcuno di voi fa una sintesi di questi diversi temi. Addirittura, quando questi temi sostengono delle tesi opposte, non fa neanche una sintesi, li giustappone tutte e due, cioè le cita tutte e due. L'esempio più clamoroso, per esempio, è nel libro della Genesi, dove noi abbiamo una tradizione cosiddetta sacerdotale, la quale è pacifista, la quale è non violenta, e abbiamo invece un'altra tradizione che viene chiamata yavista, perché tutte le volte che noi da Dio lo chiamiamo con nome di Yahweh, che è una tradizione guerriera, che è una tradizione di violenza. Così per esempio quando si racconta l'Esodo abbiamo queste due tradizioni che un po' si mischiano. La tradizione yavista vede Dio che sconfigge il faraone, che distrugge le sue armate, che fa morire tutti i persecutori degli ebrei. La tradizione sacerdotale invece vede semplicemente Mosè che fa il grande miracolo di aprire il mare e passare, far passare liberi in mezzo al mare tutti quanti gli israeliti. Potremmo andare avanti con altri esempi in cui ci sono proprio queste due tradizioni, queste due facce di Dio. Ma qualcuno questa lettura non è piaciuta. Qualcuno dice: no, l'Antico Testamento è un libro di violenza, è un libro di odi, è un libro di guerre, quindi noi dobbiamo rifiutare il Dio dell'Antico Testamento. Guardate che questa è una posizione che viene presa da un tale che si chiamava Marcione, il quale era all'inizio del secondo secolo, quindi intorno nasce nell'85 avanti Cristo, scusate, dopo Cristo, e muore nel 160 dopo Cristo, a cavallo tra il primo e il secondo secolo. Marcione che cosa diceva? Dobbiamo rifiutare l'Antico Testamento manda dallo sterminio, dove c'è un Dio che chiede la guerra, e dobbiamo accettare soltanto il Nuovo Testamento, dove c'è invece un Dio Padre, un Dio di misericordia. Anzi, poi Maggiore fa una cosa poco pulita, si fa una Bibbia taroccata, perché allora nel Nuovo Testamento ci sono dei brani che non gli piacciono, allora li toglie, fa un'opera che non va tanto bene, per esempio non va tanto bene per tutti noi, ma dal punto di vista scientifico, la Bibbia dei Testimoni di Geova, per i libri dei Testimoni di Geova hanno una Bibbia taroccata, nel senso che certi libri della Bibbia li hanno tolti, che certi versetti li hanno tolti, ma non vale. Invece la Bibbia che abbiamo davanti qui è la Bibbia che è accettata dai cattolici, dagli ortodossi, dai riformati, dai laici, dagli scienziati, dai filologi, dai letterati, che considerano questo libro delle più grandi opere anche di letteratura del mondo, ma questa è la Bibbia accettata da tutti. Invece i testimoni dicevano, hanno fatto per esempio la Bibbia tarocca, perché hanno tolto dei brani e hanno tolto dei capitoli. Maggiore ha fatto una roba del genere, ha tolto tutto l'Antico Testamento e ha lasciato semplicemente alcuni libri del Nuovo Testamento e curati anche loro di alcuni passi. Ma io credo che la soluzione non sia né in questo Dio di fronte, come vi ho detto prima, né nella soluzione di Maggiore, ma sia che dobbiamo imparare a leggere la Bibbia. Allora io vi devo dire, vi diciamo delle cose che sicuramente la professoressa Rovello vi aveva già ampiamente spiegato, ma le riflessiamo un po' insieme per capire come si deve leggere la Bibbia. Prima di tutto, la Bibbia non è una collezione di tesi teologiche, di tesi morali perfette, atemporali, come sono i teoremi in geometria. La Bibbia è la storia della manifestazione di Dio nelle vicende umane. È dunque un percorso lento di illuminazione dell'umanità, perché esca dalle caverne dell'odio, dell'impurità, della falsità, e si incammini invece verso una dimensione di amore, di pace, di giustizia. Sant'Agostino diceva che la Bibbia è il libro della pazienza di Dio, che vuole condurre gli uomini e le donne verso un orizzonte più alto. Allora, prima cosa da capire: la Bibbia è un libro in cui non solo non è raccontata un'unica teoria, come se io scrivo anche libri, l'ultimo che ho scritto è per l'anno della misericordia, si intitola La misericordia di Dio, percorso biblico per l'anno santo della misericordia. In questo libro qui io spiego che cosa vuol dire oggi la misericordia di Dio all'interno della riflessione teologica. La Bibbia non è fatta così. La Bibbia racconta in maniera sintetica delle tradizioni che variano dal 1250 avanti Cristo fino all'inizio del secondo secolo. Cioè, se voi andate a prendere queste tradizioni più antiche che vengono scritte nella Bibbia, le tradizioni che parlano dell'Esodo, voi sapete che l'Esodo è avvenuto circa nel 1250 avanti Cristo. Se voi invece andate a vedere le lettere di Giovanni, l'Apocalisse, il Vangelo di Giovanni, questi sono scritti alla fine del primo secolo o anche all'inizio del secondo secolo dopo Cristo. Quindi vedete, c'è un modo di parlare di Dio che varia in un arco di quasi 1300-1400 anni. E il modo di parlare, voi sapete, cambia nel tempo. Per esempio, qualcuno di voi ha già detto qualcosa della Divina Commedia. È italiano, eppure se non lo spiegano i vostri insegnanti non capiscono mai, perché è un italiano antico, è un italiano un po' difficile, è un italiano con delle parole che noi non usiamo più. La stessa cosa, capite, capita quando si va a vedere dei racconti biblici che sono scritti nel 1250 avanti Cristo e li si raffronta con racconti biblici che parlano della fine del primo secolo dopo Cristo. La lingua è cambiata, la mentalità è cambiata, i modi di dire sono cambiati, quindi chi studia la Bibbia, chi legge la Bibbia, deve innanzitutto capire che c'è un diverso linguaggio tra alcuni libri e altri libri. Ma il problema più importante è capire che i semiti, cioè gli ebrei in questo caso, parlano attraverso dei generi letterari particolari, cioè hanno dei modi particolari di esprimersi. Anche noi abbiamo dei modi particolari di esprimersi. Faccio un esempio: se io vado a casa, che ne so, e mia moglie mi dice c'era tanta gente che ti sentiva, e io dico eh sì, c'era un sacco di gente, non vuol dire che eravate tutti dentro un sacco legati, capite, no? Eppure voi tutti capite che un sacco di gente vuol dire molta gente. Però se uno arriva fra 3.000 anni e legge c'era un sacco di gente, può essere tentato di capire che eravate tutti chiusi in un sacco, no? E ascoltavate me. Faccio un altro esempio: qualcuno di voi studia inglese? Per dire in inglese che piove tanto, sapete che si dice il French Cancer Gore, piovono cani gatti, ma non vuol dire che piovono cani gatti, non è previsto piovere cani gatti, no? Ecco, è un modo di dire, è un genere letterario. Allora, quando noi affrontiamo la Bibbia, dobbiamo, come diceva molto bene quello che poi ha fatto Santo, Giovanni Paolo, San Giovanni XXIII, no? Quando era ancora vescovo di Venezia, scrisse una bellissima lettera pastorale ai suoi fedeli per insegnare loro a leggere la Bibbia, e disse una cosa che per me è fondamentale: trovare sempre il tesoro della verità sotto il velo del favore. Cioè la Bibbia ha dei tesori di rivelazione che sono però nascosti sotto dei modi di dire. Allora noi dobbiamo capire quali sono questi modi di dire. Tanto più che nella Bibbia ci sono dei libri profondamente diversi dal punto di vista proprio della struttura letteraria. Cioè ci sono degli scritti profetici, ci sono dei libri di epica, ci sono dei libri apocalittici, ci sono dei libri sapienziali, ci sono dei libri didattici, cioè ci sono delle storie di guerra, ci sono delle poesie, ci sono delle liriche, cioè ci sono tanti tipi di espressione. Allora, quando noi leggiamo la Bibbia, dobbiamo innanzitutto capire qual è il genere letterario, qual è il modo di dire, cioè come vengono espressi il tesoro della verità sotto il velo delle parole. Dobbiamo togliere questo velo delle parole per capire che cosa in realtà viene proposto come valore, come realtà da accettare o non accettare, o comunque con cui confrontarsi. La Bibbia è quindi una vera e propria biblioteca di libri, distesi nell'arco di più di un millennio in forme e in generi assolutamente diversi: narrazioni storiche, saghe popolari, testi giuridici, testi epici, testi biblici, eccetera. Allora ecco l'importanza del metodo storico critico. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono degli studiosi, ma non è così tanto difficile, se uno di voi fa un corso biblico anche molto semplice, dopo un po' acquisisce quelle chiavi di lettura per capire i modi di dire tipici dell'ebraismo. Me ne viene in mente uno, per chi di voi è cattolico e ieri per esempio è andato a messa, ha sentito dire che Gesù è stato tentato per 40 giorni, avete sentito? Allora 40, tutte le volte che voi vedete un numero nella Bibbia significa tutto meno che quel numero. Non vuol dire che Gesù è stato 40 giorni a digiunare, questo corretto sarebbe morto, soprattutto se non avesse bevuto, lo dico da medico, 40 giorni di digiuno dal cibo lo puoi fare, ma 40 giorni senza acqua non puoi, con 4 giorni non è disidratato. Ma è un modo di dire: 40, come tutti i numeri della Bibbia, ha un valore simbolico. E qual è il simbolo del numero 40? Perché beh, quando dicono 40 non vuol dire 40, ma vuol dire il tempo che Dio ha stabilito, il tempo voluto da Dio. Faccio un esempio: avete sentito dire che il popolo eletto viaggia dall'Egitto alla terra promessa con un viaggio di 40 anni. Noi non so, 40 anni è lungo, è andare dall'Egitto alla terra promessa. Se ci mettiamo 6 o 7 mesi a piedi è già tanto. Ma lì è un modo simbolico di dire, è stato nel deserto il tempo che Dio ha voluto. Non sappiamo se sono stati 3 anni, 20 anni, 5 mesi, 90 anni, non lo sappiamo. Vi faccio un esempio clamoroso. San Luca, che io amo molto perché come me faceva due mestieri. San Luca, voi sapete, era il medico della mutua di San Paolo, eh? Ma nello stesso tempo è anche un grande biblista perché ha fatto un Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Orbene, San Luca nel suo Vangelo dice che Gesù è asceso al cielo la sera della Pasqua. Nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli dice che Gesù è asceso al cielo 40 giorni prima. È la stessa persona che dice le bugie? No, ma perché 40 per gli ebrei vuol dire che, Gesù si è fatto vedere fisicamente dai suoi discepoli per il tempo che Dio aveva stabilito. Dopodiché non l'hanno più visto. Che sia stata 12 ore, 3 mesi, non lo sappiamo, ma è stato un tempo definito. Vedete, i numeri nella Bibbia hanno sempre un valore simbolico. Quando voi trovate un numero nella Bibbia, alzate le antenne, magari andate a leggere le note della Bibbia, andate a pigliare un piccolo commentario che vi aiuta a leggere i passi e capite per esempio il valore simbolico di queste cose. Allora, primo discorso. Per leggere la Bibbia io devo cercare il tesoro di verità sotto il velo delle parole. E allora devo capire il genere letterario, il modo di dire, come loro si esprimono. Guai quindi a prenderlo alla lettera, perché altrimenti farei lo stesso errore del marziano che arriva qui nel 10.000 d.C. e quando trova che c'è scritto che oggi c'è un sacco di gente a sentire la mia conferenza, pensa che si sarebbe stati arrivati tutti dentro un sacco. Chiaro questo? Allora, secondo discorso. Quindi, primo discorso, dobbiamo cercare il tesoro di verità sotto il velo delle parole, capendo il genere letterario. Secondo discorso. C'è una progressione della rivelazione di Dio tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Cioè Dio non si è rivelato di colpo improvvisamente ad Abramo nel 1850 a.C. totalmente, ma il popolo di Israele ha capito progressivamente chi era Dio. È stato un cammino, è stata una progressione. Cattolici hanno fatto un documento nel loro concilio ecumenico Vaticano II, la cosiddetta Dei Verbum, in cui dicono che c'è questa progressione tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. E soltanto nel Nuovo Testamento si ha la pienezza della rivelazione. Perché chi è la pienezza della rivelazione secondo i cristiani? Chi è? Chi è che ha rivelato il volto del Padre? Gesù. Per i cristiani è solo Gesù che ha visto il Padre, perché era figlio di Dio. Quindi è solo Gesù la parola ultima. Quindi, quando io leggo la Bibbia, devo sempre vedere che cosa Gesù ha detto su questo argomento. Perché solo Gesù, che per i cristiani è il Verbo di Dio, la parola di Dio, la rivelazione stessa di Dio, è la parola ultima, la parola definitiva, il sì definitivo di Dio sull'argomento che sto trattando. E allora per i cristiani tutta la Bibbia, l'Antico Testamento soprattutto, prepara Gesù e nello stesso tempo Gesù è la sintesi, il perfezionamento, il compimento di tutto l'Antico Testamento. Vi è chiaro questo secondo punto? Allora, primo punto, dobbiamo vedere come parlano il genere letterario. Secondo, sapere che c'è una rivelazione progressiva tra l'Antico e il Nuovo Testamento, che solo Gesù Cristo trova la sua pienezza. Sul vostro foglio c'è scritto una parola difficilissima, ma voi siete degli allievi meravigliosi, la cristocentricità. Cosa vuol dire? Che Gesù è al centro. Quando noi leggiamo la Bibbia dobbiamo sempre riferirla, per capirla nella sua retta comprensione, a Gesù Cristo, che secondo i credenti è la rivelazione unica mano del Padre. Allora cerchiamo di applicare questi criteri al tema di quest'oggi. E cerchiamo di capire qual è il genere letterario delle cosiddette guerre di Dio. Nella Bibbia c'è un vero e proprio genere letterario delle guerre di Dio, cioè Dio ogni tanto fa delle guerre. Anzi, esisteva un vero e proprio libro che si chiamava Libro delle Guerre di Dio, che è andato perduto, ma che è citato nel libro dei Numeri al capitolo 21. La guerra per Israele, come per molte altre culture, è qualcosa di cultuale, è qualcosa di sacro. Guardate che anche noi, pensate che voi siete magari molto giovani, ma se avete ancora dei nonni che vi raccontano come una volta si benedivano i cannoni, si facevano le messe prima di andare a combattere. Ecco, c'è sempre stato un aspetto religioso nel combattere, nella bellicosità. Orbene, anche in Israele la Bibbia, la guerra, spesso è vissuta quasi come una liturgia, come un momento sacro. Difatti c'è la convocazione con la tromba, vi dico alcuni elementi, poi vi ho dato le citazioni, se non vuole andarsene a leggere lo fa. Dopo che è suonata la tromba, quelli che vanno a combattere devono fare delle pratiche di santificazione individuale, tramite per esempio l'offerta di sacrifici, la proclamazione di voti. Poi si consulta l'oracolo o il profeta, il quale dice: guardate che vincerete, oppure state attenti che perderete, in modo che ci si sappia regolare. E prima della battaglia il comandante fa un'esortazione alla fede dicendo: solo Dio dà la vittoria. Quindi l'esercito si organizza, ma in realtà è Dio che combatte insieme al suo popolo. Il combattimento inizia con un urlo di guerra. E sapete quali erano questi urli di guerra? Il grido di guerra? Un grido di guerra era: Emanuele, Emanuele, Dio è con noi. Qualcuno si era con me? No. Perché altrimenti era un grido di guerra. Altro grido di guerra era: Israele, Israele, vinca Dio. Altro grido di guerra era Yahweh Malach, cioè Dio regna. Tanti salmi cominciano così, ma i vostri lettori vi sbalalizzano: Dio regna su tutta la terra, no? In realtà è un urlo di guerra delle truppe, e poi stavano lottando, quindi era qualche cosa di forte, era qualche cosa di violento. E alla fine era Dio che combatteva per il suo popolo. E come faceva a combattere per il suo popolo? Magari creava terremoti, mandava dei fulmini, mandava inondazioni, oppure mandava, si dice, il terrore e lo sgomento fra i nemici. E alla fine, poiché era Dio che aveva combattuto, per dare l'onore a Dio, non si faceva bottino dei nemici conquistati, ma li si ammazzava bellamente tutti per offrire il sacrificio al Signore. Era una cosa, per esempio, vi leggo un brano che è terribile, ma così vi rendete l'idea. Per esempio, questo brano è tratto dal libro di Giosuè, capitolo 6, versetti 6-16. Giosuè ordinò al popolo: lanciate il grido di guerra, perché il Signore consegna il vostro potere alla città di Gerico. Stanno conquistando Gerico. Quando in essa sia portato allo sterminio per il Signore, state lontani da ciò che è portato allo sterminio e non prendete nulla di ciò che è portato allo sterminio, per non rendere portato allo sterminio lo stesso accampamento di Israele. Votarono allo sterminio allora tutta la città, passando a fil di spada ogni essere ivi residente, dall'uomo alla donna, dal giovane al vecchio, ma anche il bue, la miete e l'asino. Wow, roba terribile. Allora, attenzione, votare lo sterminio, la parola ebraica è erem, da cui che è presente, radice che è presente anche nella parola arem, che è presente l'arem del passato. Che cos'è un arem? È una realtà intangibile, perché proprietà divina, perché proprietà superiore. Ora Dio è il condottiero di Israele, Dio è il guerriero che combatte per Israele, Dio è il terrore per i nemici, e allora proprio perché la vittoria è considerata un dono divino, è inevitabile che tutto il bottino di vite e di cose sia proprietario del Signore. Ma attenzione, se voi andate a leggere bene anche la conquista della città di Gerico, vedete che le cose non hanno funzionato. Noi sappiamo storicamente che quando i primi ebrei arrivavano in Canaan e videro Gerico, Gerico era già stata distrutta da almeno 200-300 anni. Tant'è vero che c'è un altro racconto nella Bibbia che dice che loro giravano attorno alle mura di Gerico con le trombette e soltanto suonando le trombette le mura crollavano. Sapete, ci sono degli spiritual anche che cantano questo. Ecco, vedete un'altra tradizione. Ma allora perché si fa questo racconto così duro, così triste, eccetera? Perché mentre stiamo scrivendo questa tradizione, Israele è sotto l'oppressione della Siria. La Siria è, scusate, dell'Assiria, Assiria, L'Assiria era la superpotenza dell'epoca, erano i cattivi, erano i cattivi, cattivi, cattivi. E allora che cosa succede? Loro sanno che gli assiri dicono il nostro Dio è forte, il nostro Dio vi ammazzerà tutti, il nostro Dio vi farà una strage. E allora i poveri ebrei dicono anche il nostro Dio è forte, anche il nostro Dio fa delle stragi, anche il nostro Dio vi picchia tutti. È come quando due bambini piccoli litigano un po' e uno dice mio papà è alto due metri e con un pugno uccide cinque avversari. L'altro bambino dice no, mio papà è alto due metri e mezzo e soltanto con un dito ne ammazza 10. È un po' la stessa cosa, eh? È un genere letterario, è un modo di raccontare, è un modo di esprimere. Qui è interessante notare che qual è il significato vero di queste guerre di Yahweh. Attenzione, c'è una differenza fondamentale, aprite bene le orecchie, perché sono qui c'è anche qualche amico o amica di fede islamica. C'è una differenza fondamentale tra la guerra santa islamica e la guerra santa ebraica. È l'esatto contrario. Nella guerra santa islamica il credente si sacrifica per il suo Dio, deve morire combattendo per il suo Dio. Purtroppo qualcuno ha visto questo anche in forma letterale e allora vedete i kamikaze che si fanno esplodere, no? In onore del loro Dio. Nel ebraismo è esatto contrario, non è il popolo che combatte per il suo Dio, ma è Dio che combatte per il suo popolo. Vedete che la differenza? È Dio che combatte, anzi, molto spesso Dio, per far capire che è Lui che combatte, che cosa fa? Dice, voi non dovete combattere. C'è un brano che è interessantissimo, ve lo leggo, poi vi mando a fare un intervallo, un sacrosanto, se non vi picchiate, che è il libro dei giudici al capitolo 7, in cui si dice questo. I madianiti assalgono Israele e sono in 135.000, figurati, no? Che cosa succede? Gli israeliti poveretti sono solo 22.000. Ma sentite cosa dice il Signore a Gedeone, che era questo capo degli israeliti. Il Signore disse a Gedeone, ma guarda che la gente che è con te è troppo numerosa. Israele potrebbe vantarsi dinanzi a me e dire, la mia mano mi ha salvato. Invece sono io che salverò te. E allora senti, di' al tuo popolo, chiunque ha paura e trema, torni indietro. Tornando indietro, 22.000 uomini e ne rimasero 10.000. Quindi ecco, 135.000 contro 32.000, Gedeone dice qualcuno di voi ha paura dei nemici? Eh sì, sono 135.000, andate a casa, ne restano 22.000. Di questi 22.000 il Signore dice no, sono ancora troppi. E Gedeone dice, oh, ma sono 135.000, ma più se ne frega, via via, sono ancora troppi. E allora che cosa fa? Dice, guarda, voglio tutto un museo. Quelli che verranno direttamente nell'acqua, inginocchiandosi, mandali tutti a casa. Quelli che invece prendono l'acqua con la mano e se la portano dalla bocca, li tieni. Poiché la maggioranza, sapete, siamo nel deserto, fa un caldo becco, hanno piacere la faccia, che la faccia, la grande maggioranza si mette con la faccia dell'acqua per prendere l'acqua, solo in 300 prendono l'acqua con le mani. E il Signore dice, sono più che sufficienti. Poi c'è cioè, di volta si va sotto e dice, oh, gli altri sono 135.000, noi siamo rimasti in 300. E il Signore dice, ma siete voi che dovete combattere per me, sono io che combatto per voi. E addirittura inventa una cosa molto strana, dice, basterà soltanto che prendiate delle fiaccole, che circondiate l'accampamento dei vostri 132.000 nemici e poi ci penso tutto io. Questi accendono le fiaccole, i 132.000 si vedono circondati da 300 persone con le fiaccole e qui dice il testo, il Signore che cosa fece? Il Signore, mentre questi accendevano le fiaccole e suonavano le 300 trombe, fece volgere la spada di ciascuno contro il compagno per tutto l'accampamento. Cioè questi 132.000 nella notte sentono 300 trombe, si spaventano, cominciano a correre per il campo e si ammazzano tutti a vicenda. Improvvisamente. Vedete, quei 300 non hanno fatto niente, ha fatto tutto il Signore. E il gran finale, infatti, è questo. Zebacar e Calunna andavano a Capernaum con il loro accompagnamento, che erano solo più di 15.000 uomini, quanti erano rimasti dell'intero esercito dei figli dell'Oriente. Infatti 120.000 uomini armati erano caduti. Quindi vedete, la guerra santa di Israele è il contrario della guerra santa islamica. Nella guerra santa islamica il popolo combatte per Dio, nella guerra santa di Israele Dio combatte per il suo popolo. Seconda differenza, e ho finito, voi andate tutti tranquilli a farvi la ricreazione, qualche volta Dio combatte anche contro il suo popolo. Cioè quando il popolo è disobbediente, quando il popolo si allontana dalle vie dell'amore, dalle vie della giustizia, allora ecco che gli ebrei dicono, ecco, se noi ci allontaniamo da Dio, che è la fonte della vita, della gioia, della felicità, andiamo verso la morte, verso la distruzione, verso l'infelicità. Non è Dio che ti punisce, ma sono io che allontanandomi da Dio vado verso la morte. Allora se io mi allontano da Dio, ecco che è come se Dio combattesse contro di me. In realtà non è lui che combatte contro di me, sono io che mi allontano dalla fonte della vita. Ma poiché Dio alla fine vincerà il male, la guerra e la morte, ci dice poi l'Apocalisse, ecco che il credente sa che alla fine dei tempi ci sarà la pace messianica. Ma questo lo vedremo dopo l'intervallo.